Jugoslavenski glas.
Dal fiume Vardar in Macedonia al monte Triglav in Slovenia, dal Danubio al mare Adriatico, dalle ex repubbliche jugoslave dunque, informazioni di solito negate dai media.
Od Vardara do Triglava, od Dunava do Jadrana, sa svih bivših jugoslavenskih republika dakle, emisija uglavnom negiranih vijesti od ostalih medija.
Dobar dan svim slušateljima i slušateljicama. Danas je 3. aprila. Slušajte emisiju Jugoslavenski glas preko našeg sajta www.cnj.it. Pišite nam na jugocord@tiscali.it. Salve a tutti, oggi 3 aprile 2018 siete all'ascolto della trasmissione settimanale Voce Jugoslava sul sito del Coordinamento Nazionale per la Jugoslavia www.cnillunga.it. Per contatti scriveteci a jugocord@tiscali.it. Danas podsjećamo na 19. godišnjicu NATO bombardiranja Federativne Republike Jugoslavije. Današnji dan 3. aprila označava 11. dan bombardiranja kada je glavni grad gorio u 1 sat poslije ponoć. Ponovo su gađane zgrade Saveznog i Republičkog ministarstva unutrašnjih poslova. Novi Sad je ostao i bez mosta Sloboda. Tom prilikom povređeno je 7 osoba. Oggi 3 aprile ricordiamo nell'anniversario dei bombardamenti sulla Jugoslavia federale, in particolare l'attacco contro la capitale Belgrado con un vasto incendio. All'1 dopo la mezzanotte di nuovo vengono colpiti gli edifici del Ministero degli Interni del governo federale repubblicano. È stato inoltre abbattuto il ponte Sloboda a Novi Sad. Nell'occasione ben 7 persone sono state ferite. Il sindaco di Novi Sad all'epoca dichiarava giustamente: i ponti si possono ricostruire, ma la vita delle persone non può ritornare. Tra gli argomenti che affrontiamo nella trasmissione di oggi. Il primo è quello delle nuove tensioni in Kosovo-Metohija. Il secondo riguarda l'espulsione dei diplomatici russi da moltissimi paesi occidentali e in particolare dalla Croazia. In merito abbiamo un collegamento da Pola con Vlado Capuralina, cura del nostro Ivan. Infine, il terzo tema di oggi sono alcuni commenti sull'attività del Tribunale dell'Aia. Cominciamo dunque con la questione del Kosovo-Metohija, dove a Kosovska Mitrovica la tensione è salita a livelli altissimi, con l'arresto, con modalità veramente da Far West, di Marko Đurić, rappresentante governativo della Serbia per le questioni della provincia del Kosovo. Ci sono stati arresti, 32 feriti, di cui 5 molto seri, incidenti e blocchi stradali a seguito di notevoli proteste. Il presidente Vučić ha chiamato Putin, ha convocato il Consiglio di Sicurezza Nazionale e ha abbandonato ogni trattativa. Per la Russia ha risposto il ministro degli esteri Lavrov, che si è detto sempre pronto, cioè il suo paese sempre pronto a schierarsi a difesa dei legittimi diritti della Serbia per quanto riguarda il Kosovo, che lo ricordiamo, in base alla risoluzione dell'ONU 1244 del 1999, con la quale si chiusero le ostilità e i bombardamenti della NATO, è riconfermato come parte integrante della Repubblica di Serbia, che all'epoca era a sua volta parte della Repubblica Federale di Jugoslavia. Il Kosovo è anche importante, lo ricorda Lavrov, per la stabilità internazionale. La lettera di Lavrov è stata consegnata al suo collega Ivica Dačić dall'ambasciatore russo a Belgrado. Nella lettera è stato menzionato che il rappresentante russo alle Nazioni Unite e i rappresentanti presso l'Unione Europea e presso la NATO a Bruxelles, nonché presso l'organizzazione OSCE a Vienna, sono stati istruiti a mantenere questa linea da parte del Ministero degli Esteri di Mosca. A Pristina intanto continuano i giri di valzer, cioè accuse e controaccuse, in particolare con le dichiarazioni di Haradinaj, che afferma: non permetteremo a Erdogan di mischiarsi nei nostri affari interni. Contemporaneamente rimuove dalla carica il capo della polizia del Kosovo e il capo dei servizi segreti. A Belgrado invece, da registrare le dichiarazioni dello stesso Dačić, secondo il quale la Serbia parteciperà al prossimo summit dell'Unione Europea sui Balcani occidentali. La primo ministro Brnabić, capo del governo, dichiara che il Kosovo invece non è legittimato a partecipare al summit. D'altronde non parteciperà la Spagna, né la Romania e Cipro, qualora dovessero sedersi allo stesso tavolo con i rappresentanti albanesi del Kosovo, che sappiamo non viene riconosciuto da questi tre paesi come Repubblica indipendente. Non si conosce ancora la decisione in merito da parte della Grecia, la quale pure non riconosce la indipendenza, tra virgolette, della Repubblica del Kosovo. Veniamo dunque al secondo argomento della giornata, collegandoci con Pola.
Voltiamo pagina, siamo a Pola con l'amico e compagno Vladimir Kapuralin. Zdravo Vlado.
Zdravo Ivan, buongiorno a te e a tutti i vostri radioascoltatori.
Dunque, collegandosi a sto carosello di espulsioni diplomatici russi da parte dei paesi dell'Unione Europea, di cui non manca al seguito anche la Croazia, chiediamo a Vladimir, esponente del Partito Socialista Operaio di Croazia e responsabile esteri del partito, a questo proposito.
La decisione del Premier Plenković di espellere all'avventura un diplomatico russo non ha alcunquale motivazione né spiegazione. Il primo ministro non ha spiegato in che cosa ha sbagliato il diplomatico al momento per espellerlo, eccetto quello dichiarato per la solidarietà verso Gran Bretagna e l'Unione Europea.
Una domanda forse scontata: cosa voleva ottenere il premier croato con questa mossa?
Con questo atto, alla maniera becera di sudditanza, il primo ministro Plenković ha accettato eseguire l'ordine di qualcuno, il che non è nell'interesse della Croazia e tantomeno la riguarda. Le accuse che sono state mosse per un presunto avvelenamento da parte russa di un ex spia russa e sua figlia non sono state dimostrate da alcuna competente prova basata sui fatti. Mentre il termine molto probabile, che è in largo uso in questo caso, non è un valido argomento giuridico e non ha nessun potere esecutivo. Inoltre, la parte russa non ha nessun motivo in questo periodo per farlo. Il caso del duplice agente è stato risolto, mi pare, una decina di anni fa. Lui è stato scambiato. Nessuno spiega perché sarebbe così importante in questo momento per la Russia rischiare con questo scherno. Il primo ministro Plenković con questo atto ha allineato la Croazia al fianco dei sudditanti al potere, i quali non possono e non vogliono accettare il fatto che il mondo unipolare è stato soltanto un episodio di breve durata ed è dietro di noi. Alla Croazia non importa niente che questi centri di potere a quali si è allineata anche in un passato neanche tanto lontano usavano false accuse per distruggere paesi sovrani e sottomettere i loro popoli, come per esempio Iraq, Libia e tentazioni in Siria. Con questo atto il primo ministro Plenković si sta prepagando il biglietto per la poltrona dalla quale non dovrà impegnarsi più di tanto, cioè quella di Bruxelles, che sgambierà con quella di Banski Dvori, che è la sede del governo croato.
Ma che posizione hanno preso le altre ex repubbliche jugoslave, se sai?
Ben dunque, Macedonia e Montenegro purtroppo hanno accettato. Però noi riteniamo positiva la decisione del governo di Slovenia, che è nello stesso ballo come la Croazia nelle integrazioni euroatlantiche, di non sottomettersi alle decisioni di Bruxelles e che non ha accettato l'isterismo antirusso in corso. Dalla controrivoluzione alla secessione degli anni 90, il periodo di soltanto una generazione da un popolo fiero e sovrano che conduceva la politica di non allineamento e politica di autogestione sul campo interno, siamo diventati obbedienti ed esecutori della volontà altrui, cioè quello che una volta affermavamo: mai saremo la moneta di scambio.
Come vedi questa decisione nel contesto della politica attuale verso la Russia, con la Russia?
È un fatto che ci preoccupa. Preoccupante è che la Croazia segue la politica del periodo di occupazione, quando il suo esercito combatteva contro i fratelli slavi nella prima e seconda guerra mondiale sul fronte russo per gli interessi dei conquistatori germanici e che anche oggi tiene le sue unità militari sulle frontiere russe. Con che la Russia ci sta minacciando, sicché le nostre unità militari si trovano sulle sue frontiere? Con questo atto il primo ministro Plenković, oltre che fare ingiustizia verso Stato russo...
Ingiustizia, sì.
Verso lo Stato russo, ha recato un danno alla Croazia a tutti i livelli, quello politico, economico, turistico, mentre con la presenza del nostro esercito sulle frontiere russe anche quello di sicurezza. Chiedo pubblicamente al primo ministro Plenković quale sarà la prossima mossa da aspettarsi, se sarà chiesto. Forse il boicottaggio dei mondiali di calcio di quest'anno in Russia o qualcos'altro.
Grazie Vlado, alla prossima.
Grazie a te e un bel saluto cordiale ai vostri radioascoltatori.
Ricordiamo che Vlado Capurallin, del quale avete ascoltato l'intervista, è rappresentante del SERP, Partito Socialista dei Lavoratori della Croazia. E passiamo dunque al terzo ed ultimo argomento di oggi, cioè agli strascichi dell'attività del, per noi, famigerato tribunale ad hoc dell'AIA sui crimini commessi sul territorio della ex Jugoslavia. Questo è il nome ufficiale della istituzione che ha operato con sede all'AIA per molti anni prima di essere formalmente sciolta il 31 dicembre del 2017. Prendiamo spunto dal recente articolo del vice direttore della rivista internazionale Jacopo Zanchini, intitolato, udite udite, Slobodan Milošević è pericoloso anche da morto. Quella di Zanchini altro non è che una difesa d'ufficio dell'operato del tribunale ad hoc dell'AIA. Sembra proprio un bel compitino che però non convince più nessuno e a noi meno di tutti. Se persino Paolo Mieli, come viene citato da Zanchini, interpreta oramai diversamente l'attività del tribunale ad hoc. Internazionale invece, vero e proprio tempio in cui officiano i sacerdoti del giornalismo mainstream, preferisce andare dritta a testa bassa e con robusti paraocchi, riproponendo la solita vulgata, il solito pensiero unico sulle guerre jugoslave. La ricostruzione di Zanchini in merito alla guerra fratricida in Bosnia e Jugoslavia è assai carente e faziosa, tutta piegata a dimostrare la solita, il solito preconcetto dell'aggressione serba. Però già la sintesi dell'operato del tribunale ad hoc che fa questo giornalista è inaccettabile, poiché non solo i numeri degli imputati e dei condannati palesano che pesantissimo squilibrio etnico, per così dire, delle accuse, ma soprattutto il trattamento degli stessi imputati e condannati, prima, durante e dopo le sentenze, andrebbe analizzato e rivelerebbe una terribile disparità. Milošević dal carcere è uscito con i piedi davanti, come suol dirsi, e non per cause naturali, e non è stato il solo. Come Coordinamento Nazionale per la Jugoslavia abbiamo promosso un concorso a premi intitolato a Giuseppe Torre, perché si approfondiscono questi temi che non possono essere liquidati, come fa Zanchini, con un articolo assolutamente fazioso e approssimativo. Sulla questione specifica Zanchini trascura peraltro che la assoluzione de facto di Milošević è stata persino reiterata negli incartamenti della sentenza contro Ratko Mladić a fine 2017, dopo che era stata già de facto realizzata con quanto scritto negli incartamenti della sentenza Karadžić un anno prima. D'altronde non c'è peggior sordo di chi pensa che le fake news siano sempre solo le fake news degli altri, e questa è una convinzione ben salda tra i redattori della rivista internazionale, purtroppo. Su questo tema abbiamo rilasciato una intervista anche alla trasmissione Serbia Mic po Mic, che si può ascoltare su Colors Radio e che linkiamo su questa stessa pagina del nostro sito internet. Per maggiori informazioni, in particolare sulla nostra iniziativa di concorso a premi per elaborati sulle questioni del Tribunale ad hoc dell'AIA, invitiamo tutti quanti a consultare il bando di concorso che è su questo stesso nostro sito internet www.cnlunga.it. È proprio vero, dunque, come ha scritto Zanchini, che il fantasma di Milošević continua ad aggirarsi per l'Europa e per l'Occidente e a fare proprio paura, ma questo è un problema solo di Zanchini e dei suoi colleghi, non certo nostro. Vi salutiamo per oggi, vi rimandiamo alla prossima puntata di Voce Jugoslava su questo sito internet tra una settimana.